Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici di Freak Out, benvenuti a una nuova puntata della nostra trasmissione.
La sedicesima puntata.
La sedicesima puntata con Gino Scarpa
e Gianni Agnesa.
Allora, nell'ultima puntata, quella che è andata in onda la settimana scorsa,
che ha avuto un ottimo riscontro.
Sì, sorprendentemente.
Ero convinto delle mie scelte.
Bravo Gino. Abbiamo chiuso con una... Ricordate, abbiamo parlato dei Guns N' Roses.
Eccomi.
E Gino ha evocato un episodio storico dicendo che Welcome to the Jungle era stata utilizzata come arma
dai Marines
per... fare in modo che
snidare
un dittatore che era finito in un'ambasciata, insomma, uscisse,
si arrendesse.
E abbiamo chiesto agli ascoltatori e ascoltatrici di venirci incontro a capire di che cosa si trattava, perché insomma
chi ti ha risposto?
Katy Urrudi Decimo Puzzo ha mandato un link di internet, ed effettivamente nel 1989, dice Katy, il dittatore Manuel Noriega, che era insomma il presidente della Repubblica di Panama, che aveva iniziato insomma una gestione, come dire, piuttosto nazionalistica del suo paese, aveva tutti i diritti, ma soprattutto del canale di Panama.
Stiamo iniziando male perché insomma la stiamo facendo noiosa, però gente tipo Noriega, ecco, una persona politicamente impegnata come te, quando arriva al potere voi lo osannate,
no,
salvo poi ricredervi in un secondo momento.
Voi generico. Allora, Noriega è sempre stato un dittatore,
popolo power to the people.
Ma che era messo lì un governo fantoccio, messo gli Stati Uniti, che aveva interesse nella gestione del canale in Panama.
Ecco,
quando Noriega abbogava anche Suzaku, come si dice al Palazzo delle Nazioni dell'ONU di New York, gli Stati Uniti hanno deciso di farlo fuori e lui si è rifugiato dice Katy, nel link che ci manda Katy Urrudi Decimo Puzzo, dice dittatore Noriega si rifugia nell'ambasciata dello Stato del Vaticano. Fu bombardato con brani Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses finché non uscì con le mani alzate
e le orecchie
e fu arrestato, quindi stanato con Welcome to the Jungle. Io adesso non so il console del Vaticano, l'ambasciatore dello Stato del Vaticano,
perché, che generi musicali ascoltasse,
è uscito anche lui con la tonaca
senti un po', ma vuoi parlare di musica?
Parliamo di musica e partiamo subito con la musica che tu oggi hai proposto.
Sì, abbiamo un salto totale sia come continente che come genere musicale. Prego.
There were three men come out of the west, their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow John Barleycorn should die. They've ploughed, they've sown, they've harrowed him in throat, clods upon his head. And these three men made a solemn vow John Barleycorn was dead. Barleycorn was dead.
things from heaven did fall. And little Sir John sprung up his head, and so were amazed them all. They've let him stand till Midsummer's Day, till he looked both pale and wrong. And little Sir John's grown a long, long beard, and so become a man.
Musica per le mie orecchie e per le orecchie degli ascoltatori che seguono Freak Out su Radio X.
Ma io mi auguro che i nostri ascoltatori siano universalmente attratti dalla nostra musica, non solo da dei generi, dai periodi.
Ma qua siamo proprio al top della qualità della musica degli anni 70.
1970.
Caspita, questi
John
sono
John Barley con Must Die dei Traffic.
They rolled him and tied him by the way, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks.
Non so se ne parli tu di tutta simbologia che c'è dietro la storia di John Barleycorn.
Sicuramente ne parli tu.
Ne parlo io.
Io l'unica cosa che posso dirti è che Barley è poi nello slang è quello che è diventato birra. Alla fine è diventato birra. Perché Barley è la componente
l'orzo
da cui si tirava fuori la birra, e questa canzone in cui si parlava di questo Barleycorn che doveva morire era perché questa fermentazione di quest'orzo portava alla creazione della birra, dell'alcol, che aveva mandato in rovina un sacco di gente, e quindi si auspicava la morte del...
Di chi l'ha inventata?
No, non di chi l'ha inventata, proprio della bevanda.
Perché mi ricordo che io chiesi, insomma, gli amici che suonavano la musica, che io non capivo l'inglese all'epoca, non è che lo capisca molto neanche adesso, e mi dicevano: sì, guarda, è la canzone dedicata al creatore della birra che fu condannato a morte.
Invece era una figura allegorica.
Una figura di fortissimo significato. È il giovane che viene sacrificato, è quasi la divinità che viene sacrificata. E che ritorna, è una figura che ritorna in molte religioni, la morte della divinità per generare la rinascita, la risurrezione. E c'è la mitologia dei tre uomini che vengono dal West, come i tre re magi che vengono nella tradizione cristiana. E i tre uomini che ritornano anche in altre in Refugees, che tu avevi mandato, dei Van der Graaf Generator. Si parla dei tre uomini che vanno a West.
In quale circostanza? Visto che
avevamo fatto la trasmissione,
nelle nostre 16 puntate dei Van der Graaf Generator non ne abbiamo mai parlato.
Non ne parlammo mai, neanche nella prima edizione di Freak Out.
Forse ti riferisci a qualche altra trasmissione su
Ma
qualche
forse
altra
quella
radio,
che trasmissione che ho sentito
che non era Radio X,
ma non lo so. Anyway, John Barleycorn, la serie John Barleycorn è una sintesi di tutta la mitologia, diciamo,
legata
mitteleuropea sassone, legata alla divinità, alla terra, alla risurrezione.
Come sempre facciamo, abbiamo deciso di parlare di un disco che si chiama John Barleycorn Must Die in questa circostanza, però la prendiamo alla lontana, così poi alla fine ascolteremo al massimo un pezzo di questo disco. E diciamo che i Traffic sono identificabili con il loro leader, il giovane Stevie Winwood, che aveva iniziato da ragazzinissimo in una band che si chiamava lo Spencer Davis Group, di cui forse possiamo ascoltare qualche brano che ci riporta quando i nostri nonni erano giovani.
Keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running.
I'm gonna be your man.
Hey, hey, hey.
Everyone is talking about me. It makes me feel so sad.
Hey, hey, hey.
Everyone is laughing at me. It makes me feel so bad.
Era il 1965
e Steve Winwood aveva 17 anni.
17 anni e ne ascoltiamo una dietro l'altra, ancora due, dai, questa era la più famosa forse. Cosa dici? La prossima, quella che manderemo adesso che ascoltiamo.
Sì.
E la prossima, la più nera, la più tribale di tutte, I Am a Man. Era il ragazzo prodigio del rock, del pop, aveva una voce
Spencer Davis era il leader di questo gruppo, se non ricordo male.
Aveva dato il nome.
Steve Winwood era stato reclutato
insieme al fratello, che poi sarebbe diventato un discografico di fama.
E da subito fu un polistrumentista.
Sì, cioè lui era un tastierista e chitarrista, nonché aveva
grandi qualità vocale, arriva dovunque, voce, becca qualunque nota Stevie Winwood, e riesce anche a mantenerla.
Sì, anche se poi nel corso degli anni, soprattutto a un certo punto della sua carriera, sterzò clamorosamente verso musica easy, più da discoteca.
Sì, hai ragione.
Che ci ha lasciato un po' sconcertati. Contavamo molto su una vecchiaia serena con Stevie Winwood.
Sì, beh, è difficile per alcuni artisti.
Alcuni mantenersi, hanno avuto dei cambi radicali di repertorio che hanno lasciato interdetti.
Il più clamoroso dei tradimenti per me è stato quello di Alan Sorrenti, perlomeno
nella parrocchiezza. Sì. Però non so, ti dico Rod Stewart, per esempio, ugualmente.
Ma lo stesso Phil Collins.
Non ne parliamo. Comunque,
ma torniamo nel solco della nostra puntata.
Sì, una piccola digressione, perché l'unione che portò poi alla formazione dei Traffic si ebbe tra Stevie Winwood e due personaggi, uno Jim Capaldi, un inglese di chiare origini italiane, e Dave Mason, che suonavano in un complessino pop di quel periodo chiamato The Alliance, per meglio dire, di cui ascoltiamo brevemente una traccia, Dream Child del 65.
Prima abbiamo ascoltato Give Me Some Loving, e la canzone è passata così, ma è una canzone che è nella storia della musica rock, ma anche nella storia del cinema. È stata oggetto di cover di moltissimi gruppi ed è tornata in classifica 15 anni dopo la sua uscita, la prima uscita con lo Spencer David Group, abbiamo sentito prima, quando fu utilizzata all'interno della colonna sonora di Blues Brother, quindi nel 1980, e torna nuovamente in classifica, ma è stata usata anche in molti altri film, Give Me Some Loving, tra questi, tra i peggiori, Aquila d'acciaio.
Bello.
Ma anche, mentre, ecco, Il volo della Fenice, seconda edizione, The Blues Brothers l'abbiamo detto,
Aquila d'acciaio la vendetta,
Good Morning Vietnam, Il grande freddo. E quindi, insomma, è un po' la colonna sonora sia degli anni 60 e sia degli anni 80.
Un evergreen. Ah, che dici? E Stevie Winwood non stava più nei panni dei.
No, per cui scusa Gino, Steve poteva vivere tranquillamente di rendita.
Ah, ma quello
perché
sì.
Con i diritti di autore di Give Me Some Loving, secondo me, c'ha lo yacht e può girare. Ma cosa sta ancora?
Il problema è che tutti questi artisti riscuotono dei diritti d'autore enormi. Adesso Stevie Winwood lo escludiamo per carità di patria, però quasi tutti li sperperano,
li dilapidano
in sostanze per lo più.
Che non sono il gorgonzola e la bottarga.
Direi proprio di no. Come dicevo, gli stava stretto sto Spencer Davis Group, quindi incrocia le armi con Eric Clapton e butta giù un gruppo di blues rock alle prime armi, di Powerhouse, e ascoltiamo Crossroads.
Down to the crossroads,
Sorprendentemente però la prima versione dei Traffic che Stevie Winwood forma dopo aver lasciato questa estemporanea collaborazione con Eric Clapton non cade tanto nell'ambito del blues di derivazione Spencer Davis quanto nell'ambito della psichedelia che in quel periodo furoreggiava nella Swinging London nel 1967. Ho dimenticato di dire che aggiunse al gruppo con Capaldi e Mason anche un fiatista Chris Wood di notevoli qualità. Per calarci un attimo nell'atmosfera di quella psichedelia inglese voglio proporvi un brano che per me è un must, anche se Gianni storcerà la bocca, ed è un estratto da una rock opera scritta da Keith, no, cantata da Keith West, non scrittore.
Counts the days into years. Yes, 82 brings many fears. Yesterday's laughter turned to tears. His arms and legs don't feel so strong. His heart is weak, there's something wrong. Opens windows in despair. Tries to breathe in some fresh air. His conscience cries, get on your feet. Without you, Jack, the town can't eat. Grocer Jack, get off your back. Go into town, don't let them down. Oh no, no. Grocer Jack, get off your back. Go into town, don't let them down. Oh no. People that live in the town don't understand. He's never been known to miss his round. It's 10 o'clock, the housewife shell. When Jack turns up, we'll give him hell. Husbands moan at breakfast tables. No milk, no eggs, or marmalade labels. Mothers send the children out to Jack's house to scream and shout.
Cioè
il rilevatore degli ascoltatori ha segnato un picco in basso.
No, assolutamente, un picco in alto. Ti sbagli. Chi è il tuo sondaggista? Mannheimer?
No, il sistema automatico che c'ha Radio X. Ah, no. Guarda, e si vede anche il profilo. Sono andati via tutti i giovani.
Io andavo in visibilio quando ascoltavo il coro dei bambini di questo e Teenage Opera, che era la quintessenza della Carnaby Street della Londra di quegli anni. E su questo filone in qualche modo si attaccano anche i primi Traffic. Se vogliamo ascoltare o se vuoi fare un intervento tu.
No, volevo dire, ci ha mandato un'email Otto Pibili di Sganaus, che è uno dei nostri più affezionati ascoltatori. Ci ha mandato un'email a proposito dei diritti di autore di Steve Winwood. Ci dice Otto: guardate che Steve se la sta spassando, vive a Nashville in Tennessee e si è comprato un maniero gigantesco
a Pippo Maniero
Cotswolds nel Gloucestershire e se la gode con la sua seconda moglie.
Quindi,
sì, perché è una persona fedele, Steve. Okay. Tu hai detto che faceva uso di sostanze,
no,
che va di lapidare.
Ho escluso
Steve. Benché abbia vissuto questa seconda età della sua vita scrivendo canzoni schifose dopo averne scritte Papers. Meravigliose, c'ha una casa che non finisce più a Nashville e si è comprato sto maniero che è nelle guide
Paper
della Gran Bretagna.
Il Traffic. Se vi eravate ambientati nella Carnaby Street, nella Swinging London, caro Gianni, volevo farti una serie di domande sulla Cagliari degli anni 70. Perché andando a guardare in antiche riviste ho trovato delle notizie, secondo me, abbastanza singolari. Ad esempio, un consigliere comunale sollecitava il comune di Cagliari dallo sdoganare le saline... di sdemanializzare le saline perché esse contrastavano con lo sviluppo urbanistico della città. Come dire,
vero,
costruiamo.
Sì. Beh, ci sono stati, ma ancora negli anni 90 c'era chi proponeva di bonificare, di prosciugare le saline e renderle aree edificabili. Considera che anche tutta la zona di Sant'Elia era una zona di saline prosciugata, insomma, quindi non si andava tanto per il sottile.
E com'è che c'è stata questa inversione?
Ma fu la, in realtà fu la, il mettere sotto vincolo, in base alla convenzione di Ramsar, le saline, che le salvarono proprio dalla... C'è questo vincolo internazionale che impedì poi la realizzazione di una serie di infrastrutture e anche il prosciugamento.
Il quartiere del saline. Sole era parte delle saline?
Il quartiere del sole era parte delle saline e tante che alcune zone del quartiere del Sole sono sottoposte a vincolo e un edificio che è stato costruito recentemente sarà demolito perché ha violato questo vincolo. Un edificio che è anche abitato, è abitato da diversi dirigenti regionali, quindi fino adesso ha resistito, ma credo che sia arrivati all'epilogo. Ecco, no, in effetti non c'era, noi che abbiamo la nostra età ci ricordavamo le montagne di sale, il monopolio, il fatto che in Sardegna il sale non costasse niente, che alcuni sardi andassero con le valigie piene di sale per fare un po' di soldi quando andavano in continente. Gli studenti
un po' come la benzina, che in Sardegna costa di
meno perché abbiamo la zona franca.
Abbiamo la raffineria.
Abbiamo la raffineria e la zona franca, e quindi ci possiamo permettere il lusso di avere la benzina a metà prezzo.
Esatto, un'altra curiosità, possiamo ascoltarla magari dopo. Questo è un brano che dei primi Traffic non posso fare a meno di trasmettere. È una bellissima ballata che mandiamo in onda. I'm looking for a girl who has no face. She has no name. Oh, number. And so I search within this lonely place, knowing that I won't find her. But I can't stop this feeling deep inside.
Sarà giovedì sera, giovedì 6 alle 10:30 di sera che i nostri ascoltatrici, i nostri ascoltatori stanno ascoltando questa ballata di Steve
Winwood.
Anche 35, nel senso di 22:35, sì, oppure certo. Sarà venerdì 7 alle 15:35 o sarà domenica 9 alle 18 e ormai 36. Che le nostre ascoltatrici stanno ascoltando
sognando
questa puntata di Radio X dedicata ai Traffic e al disco John Barleycorn, che di cui prima o poi parleremo, vero Gino? Dunque, a proposito degli anni 70, noi stiamo parlando della musica dei Traffic e naturalmente la musica di quegli anni. Io non so se posso osare raccontarti quali erano le serie di fumetti che andavano in che venivano distribuiti, venduti nelle edicole di tutta Italia, con Cagliari compresa. C'erano alcune edicole specializzate in questo genere di fumetti, in particolare una vicino di fronte alla stazione che ancora c'è, almeno come struttura.
Lando.
Là, bravissimo. Erano diversi gruppi di fumetti. Ricordate, Gino, siamo a ridosso degli anni del 68, quindi la spinta per i cambiamenti.
Ricordo uno che era il disegno era Jean-Paul Belmondo. Come si intitolava? Goldrake.
Infatti poi usciva anche il fumetto, scusa, il cartone animato giapponese Goldrake, che ma era tutt'altra cosa. Erano alcuni gruppi di fumetti, e come ricordi bene, Gino, perché evidentemente guardavi queste vetrine delle edicole, i protagonisti somigliavano normalmente ad attori o ad attrici. C'era per esempio il gruppo delle cosiddette fumetti erotici delle eroine, erano Zora, Succhia, Iacula, Ulula. Erano i quattro tipi. E Zora, per esempio, aveva le sembianze di Catherine Deneuve. Succhia di Ornella Muti, e non credo che Ornella Muti fosse contenta che uscisse mensilmente un fumetto in cui questa specie di symbol, questa specie di Dracula, girava per New York. Iacula era Patty Bravo, cioè aveva le sembianze di Patty Bravo.
Giuro, anche lei era una che ignoravo.
Mentre Ulula, Ulula è più recente, e Ulula ormai è anche stato difficile trovare.
Rita Pavone.
Era un mix fra Raffaella Carrà e Brigitte Nielsen. Era un mix terribile di questo. Inutile dire, ma volevo soltanto dire che poi c'è anche la serie, diciamo, legata a Salgari. Quelli erano gli anni in cui la Rai mandava l'epopea di Salgari in tutte le salse. Infatti c'era un fumetto che si chiamava Sandokats. I pirati della Malesia, e ti dico soltanto alcuni titoli: La Pirla di Labuan, Le Tope di Monpragen, Yanez de Gonorrea e l'introvabile Marianna ce l'ha come una capanna. Questi erano alcuni dei titoli dei fumetti che andavano, che mai venivano visto. Venduti, diciamo.
Poi me li passi.
Ok.
Stevie Winwood, insoddisfatto dell'andamento dei primi Traffic, si dedica a collaborazioni estemporanee, tra cui Electric Ladyland di Jimi Hendrix, che però non facciamo in tempo ad ascoltare perché ti sei dilungato con questa storia.
Mi domandavo se Stevie, venendo in Italia, andasse all'edicola a comprare i fumetti.
Sapete com'è finita l'edicola di Via Roma, che non esiste più?
Infatti.
Si riunisce nuovamente dopo un periodo di separazione con Capaldi e Chris Wood e butta giù John Barley con Must Die, che è una fusione di generi, di stili, di acrobazie strumentali, di improvvisazione, che vanno dal rock al jazz al folk al pop, e Glad era la traccia di apertura.
Thank you.
uno dei brani più saccheggiati per stacchetti, sigle televisive radiofoniche, questo dei,
non
per...
solo al momento del primo ascolto, credo che per tutti noi fu un bel colpo ascoltare, certo, Glad.
Certo, sì, mm-hmm, sì,
no. Soprattutto conoscendo la vecchia produzione dei Traffic, mm-hmm, questo infuso meraviglioso di musiche, di improvvisazione fondamentalmente, mm-hmm, poi alla fine dei conti improvvisazione non era, però era sì, qualche cosa di magico.
Sì, sì, vero, verissimo.
Parliamo di Cagliari o parliamo del prossimo brano?
Beh, ho guardato, ho guardato una quesito. Cosa, mi ha colpito questa cosa, quella cosa che dicevi sullo stagno di Molentargius, cioè le interrogazioni per prosciugarlo. Scopro che nel 1970, nel 69, ma anche precedentemente, la giunta comunale non prevedeva l'assessorato all'urbanistica. Cioè non c'era in effetti l'idea che quella fosse una... il governo del territorio come interesse, c'era l'assessorato ai lavori pubblici, questo sì che era molto ambito, ma non c'era un assessorato all'urbanistica nella giunta di quegli anni presieduta da De Magistris, nelle precedenti, quindi insomma era proprio una maniera diversa di governare la città. Probabilmente si lasciava molto spazio all'iniziativa privata, alle iniziative pubbliche, però non c'era proprio un disegno, non c'era un piano regolatore, c'era forse il piano di ricostruzione ancora vigente.
Un'altra notizia così
vai
sorridente, che ci può far sorridere, è un titolo di un giornale dell'epoca che dice: tra le più trafficate d'Italia l'autostrada Cagliari Quarto
su stradoni
così definita, per la quale si auspicava, visto il traffico così intenso, si auspicava la creazione di un sottopassaggio laddove c'era il passaggio a livello. Poi non so cosa sia successo. Nel frattempo i Traffic, con Stranger to Himself, proseguivano la loro epica creazione. Teniamo conto che Steve Wynn praticamente suonava tutto, perché in questo brano Jim Capaldi è accreditato soltanto per i cori, per le voci di sottofondo, quindi tutto il resto della strumentazione compresa la batteria, era attribuita a Stevie Winwood.
Non c'era un corrispondente italiano dei Traffic, vero? Oggi non... Perigeo, no?
No, Perigeo
no, più jazz, più jazz, sì. E poi non c'era un vocalist come Steve Winwood.
No, in
forse
effetti erano
PFM
abbastanza
di... No, il terzo, neanche, beh, no. con Pagani, polistrumentista, no, però no. Non aveva la voce di Steve Winwood. Mentre, sì, quindi non c'era un equivalente. Torno un attimo sul...
Erano un po' atipici nel panorama, sì. Poi ho visto che molti li hanno inseriti nel progressive, ma all'epoca nostra, anzi all'epoca dei nostri nonni, non è che fossero inquadrati in quel filone.
No, testi non impegnati ma neanche scemi, neanche più psicologici, diciamo. No, mi ha colpito Gino, qualche settimana fa è morto Francesco Di Giacomo. Ho visto che sia Keith Emerson che Greg Lake hanno twittato tutte e due con messaggi non banali sulla morte di Francesco Di Giacomo, un po' perché probabilmente sia Emerson che Ken Palmer hanno frequentato più l'Italia di quanto non abbiano fatto altri gruppi, un po' perché probabilmente comunque Francesco Di Giacomo aveva una sua dimensione musicale internazionale tale. Beh, da meritare il coso.
Il banco poi con gli Emerson e Ken Palmer avevano avuto frequentazioni anche discografiche, perché avevano se non ricordo male avevano inciso anche per l'etichetta di Emerson e Ken Palmer.
Scusami, ti ho portato fuori pista, ma mi piaceva ricordare Francesco Di Giacomo il fatto che avesse questa dimensione internazionale visto che parlavo ti chiedevo di Traffic e musica italiana.
Prossimo brano, Empty Pages, pagine vuote, un tema che spesso Stevie Winwood ha trattato, la carenza di ispirazione, che in un album successivo avrebbe parlato di questo tipo di problema che colpisce gli
sì,
artisti.
Sembra la dimensione esistenziale quella che affronta.
Feeling
mentre vanno le empty pages per le quali ti vedo un po' perplesso.
Sì, no, cercavo di capire la traduzione. La musica non è tra, non è una musica triste, ma è effettivamente una persona che vede pagine vuote, la vita che scorre nel uh-huh. tempo uguale a se stessa, cercando qualcuno che un po' gliela riempia.
Ecco.
Nel senso che come testo potrebbe essere cioè una canzone tristissima da Luigi Tenco, ma la musica è
sostenuta,
un
allegretto.
Sì. Magari io ho tradotto male.
Senti, leggevo sempre su un giornale dell'epoca un'altra notizia che mi ha lasciato un po' perplesso, ma sicuramente te come sociologo no, in cui c'è una sentenza della Corte di Cassazione la quale dice che agire in stato di ebbrezza non costituisce attenuante avendo compiuto un reato. Cioè, era un concetto abbastanza singolare dell'ebbrezza, cioè l'ebbrezza costituiva un io ti uccido,
ma se ero sbronzo, scusa, abbi pazienza.
E sono cambiate un po' le cose.
Direi sostanzialmente di sì. Dovremmo chiederlo proprio a un giurista quali sono gli elementi, insomma, di sfondo, la matrice, come dire, culturale, antropologica. Tu pensa che cos'è stato il delitto d'onore che un tempo prima ha giustificato, tu mi hai messo le corna, quindi ti posso ammazzare. Cioè, era un'attenuante fortissima. Ma in Italia comunque c'è ancora molto, è molto, come dire, c'è molta libertà di utilizzare l'alcol.
Sì.
Mio figlio che è stato fuori, è stato in Islanda. In Islanda l'alcol si può bere solo in alcuni locali e in alcune ore, ma che sono riportati nei documenti ufficiali.
Beh, anche in Italia, però.
In Italia puoi andare in un market e comprare tutto l'alcol che vuoi.
Si aggira.
E in Gran Bretagna mi ha colpito, Gino, che a una certa ora si chiude. Cioè a mezzanotte non ti servono più e non entrano i diciottenni.
Infatti in Gran Bretagna sbronzi.
Non c'è. Volevo tornare un attimo sui Traffic, perché il tempo scorre. Io ho sentito i Traffic dal vivo.
Ah, non ci dici niente.
Ho sentito.
Aspetti 56 minuti.
Sono stato al Festival di Reading del 1974. Due giorni con un mio carissimo amico che ora fa il magistrato, che volevo venisse qua alla trasmissione, ma in udienza. Ascoltai sia il venerdì che il sabato. Il sabato i top erano loro, erano i Traffic, e suonarono infatti di notte. Io ero stanchissimo e mi persi praticamente mezzo concerto. Steve Winwood alle tastiere sulla sinistra del palco, questa luce azzurra con una soggettiva che lo inquadrava.
Cioè, noi a parlare di alcolismo non è incredibile.
Allora, a faccio breve, costava £2.50 al giorno, quindi spendemmo £5 per due giorni, ci sembrò un'enormità. Con £5, cioè, era il budget di un giorno praticamente.
Quindi digiuni totali.
Sì, digiuni totali. Allora, siccome sapevamo che costava, entrammo in un market e comprai
esproprio,
pane, prosciutto e delle scatolette. Il pane si rivelò essere una specie di pandoro con un interno di pistacchio immangiabile.
Sì, però
il prosciutto era carne di maiale cruda e che ci portammo in giro per il resto del viaggio.
Tu e il tuo amico attualmente magistrato pagaste oppure
pagammo, ma guarda, non si entrava. Però la notte,
no, cioè, non al concerto, al market.
Al market, no, quella volta pagammo. Quella volta pagammo e fumo puniti. E la scatoletta era carne di cane, quindi devo dire, alla fine mangiamo.
Non conoscere le lingue.
Mentre trovavamo lì, in mezzo ai 20.000 e più, due ragazzi del Dettori, che essendo del Dettori sapevano l'inglese, si erano portati i panini veri.
Avevano
seri,
la tenda.
Erano perfetti. Erano perfetti. Uno di questi è un medico all'oncologico. E gli scroccavo.
Almeno le iniziali, dai.
P.O.
P.O. Ok.
We'll be right back.
No, un altro ricordo del 14° National Jazz Blues and Rock Festival di Reading che ebbi la fortuna di seguire, che il sabato, quando sono i Traffic, c'erano Green Slade, c'erano i Procolarum, George Fame.
Invidia.
Ebbene, il pubblico si alzò in piedi, tutti quanti, solo per i Traffic. Erano veramente, trascinavano la folla. E in quel momento, considera che l'anno prima c'era i Genesis come gruppo di rilievo, e quell'anno c'erano i Traffic ed era pieno.
Quindi Freedom Rider, mi sono trattenuto per tutta la trasmissione, sono caduto nell'ultimo minuto.
Ma dai.
Freedom Rider, l'ultimo brano che trasmettiamo di questa puntata, che speriamo vi abbia riconciliato con Freak Out, se la trasmissione precedente vi era andata un po' storta.
Allora salutiamo tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, alla prossima puntata da parte di Gino Scarpa
e Gianni Agnese.